arrivati fin qui. Quindi ringraziamo il Signore perché ci ha donato questo momento. Io ringrazio il Signore di essere con voi. Vi porto i saluti della Chiesa di Pegli. Stamattina loro saranno senza strumentazione, canteranno a cappella. Speriamo bene. ultimamente hanno imparato abbastanza bene a cantare, ma la chitarra c'è bisogno in qualche modo per riarmonizzare. Stamattina sono senza, il Signore li attrezzerà diversamente. Comunque mi hanno detto di portare i loro saluti e il loro abbraccio nel Signore, quindi vi riporto con tutto l'affetto. Ieri abbiamo iniziato un'argomentazione particolare. Prima di tutto ringrazio il Signore per l'inizio, sia per quello che ha detto Enrico, sia per la preghiera di Adriano. Sulla mia pelle ho sperimentato quello che dice Enrico. Il difficile non sta tanto nel fatto di chiedere al Signore, perché quella l'abbiamo nella piena libertà. Il difficile sta a chiedere quello che Lui ha desiderio di darmi. E lì è complicata. Come faccio a chiedere al Signore quello che Lui vorrebbe darmi? Per fare questo credo che c'è bisogno di una consacrazione profonda. Riuscire a entrare in simbiosi con il Signore. Quando riusciremo mai? Io penso che sarà una cosa che l'avremo forse il giorno che saremo con Lui per l'eternità, e allora avremo questa esperienza diretta e ci sarà questa piena armonizzazione. Oggi diventa difficile. Noi siamo sempre pronti a chiedere al Signore quello che riteniamo che sia buono per noi, e tutte le nostre richieste, ma non soltanto nei nostri confronti, anche nei confronti di coloro che ci circondano, dei nostri fratelli, delle nostre sorelle. Quando noi facciamo le riunioni di preghiera abbiamo tutto un elenco di richieste. E certamente il nostro impeto è quello di chiedere al Signore di risolvere tutti i problemi, le malattie, di guarirle tutte, le situazioni economiche, di ristabilirle tutte, nella espressione, nelle condizioni spirituali, che la Chiesa sia fiorente, che i credenti vivano una vita spirituale fiorente. Quindi tutte le situazioni che noi riteniamo delle situazioni negative, noi vorremmo che il Signore risolvesse tutte positivamente. E quindi alla fine noi troviamo in questa risposta la nostra forza. Diciamo, il Signore è grande, il Signore è potente, il Signore ha risposto, il Signore ha guarito, il Signore ha fatto al di là di quello che noi avevamo chiesto. Ma e se il Signore non risponde secondo la nostra richiesta, che cos'è? Non è potente, non è un Dio meraviglioso, non è un Dio di amore, perché non è in linea con la nostra richiesta. Non l'ha fatto, non l'ha potuto fare. E allora ci rendiamo conto che il Signore viaggia proprio su un altro binario rispetto al nostro, che Lui ha una visione molto più ampia della nostra limitata. Soltanto se noi andassimo a vedere le qualità di Dio, le sue caratteristiche, noi troviamo quella che praticamente noi non abbiamo e non riusciamo a comprendere fino in fondo, che è la onniscienza. Dio sa tutto, sa prima che noi sappiamo, Lui è avanti, Lui sa le cose che succederanno e come succederanno. E allora se ci basiamo sul fatto, come abbiamo detto ieri, che Lui è l'essenza dell'amore, e che crediamo che realmente quello che Lui ci dice riguardo all'amore che ha nei nostri confronti, e cioè quello di dire: io vi amo di un amore profondo, e quindi voglio fare le cose che sono adatte per voi, sono per la vostra crescita, per il vostro bene. E allora se io credo in questo, devo credere che qualsiasi risposta Egli mi dà è per il mio bene, perché tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, e allora di conseguenza io devo credere che qualsiasi cosa che Egli mi dice è la sua volontà per il mio bene. E allora a questo punto dovremmo fare un'analisi di quello che è la nostra condizione spirituale, se vediamo realmente che il nostro cammino è in piena simbiosi con il suo cammino. E deve andare oltre il fatto di volerlo. Dicevo ad Alberto: Albe, hai contato nella prima canzone quanti voglio ci sono? Voglio, 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 voglio. Non sono riuscito a contarli tutti, quanti voglio ci sono. ma il voglio, come poi nell'ultima preghiera Adriano ha fatto: Signore, dacci di poter andare oltre il desiderio di fare le cose, aiutaci a farle le cose. Noi dovremo non fermarci su quello che possa essere la condizione di desiderare di fare, quanto quella di farla, quando il Signore me la comanda. Il desiderio già sta nel comando del Signore, perché noi la facciamo. Non c'è bisogno che noi dobbiamo volerla, perché se noi viviamo nel desiderio di ubbidire a Dio, e allora già nel suo comando, nella sua prescrizione, c'è il volere. E noi siamo già in quella fase, già siamo nella fase di dover volere quella cosa. Il desiderio di Dio è che noi ubbidiamo ai suoi comandamenti, non che noi dobbiamo volere di ubbidire. Sì, lui ci lascia la libertà di poter fare o non fare, sta nella nostra libertà, perché noi non siamo degli automi, quindi di conseguenza il Signore ci lascia questa libertà. Ma qual è il suo desiderio? Che non si calma soltanto nella questione che noi abbiamo la libertà di poterle fare le cose, non di poterle fare. Ma lui ha il desiderio che noi le facciamo. E quindi io rimango appagato nel fatto che il Signore trova il compiacimento in quello che io sto facendo per lui, il desiderio di fare la sua volontà. Quindi al di là del volere, cioè io voglio, Signore, amarti, io voglio servirti, io voglio parlare di te, dovremmo trasformarla in io parlo di te, io ti amo, io ti desidero, io effettivamente metto in pratica quello che è il tuo desiderio attraverso la tua prescrizione. Ieri abbiamo letto, riporto alcune cose perché alcuni non c'erano, quindi scusatemi se ripeto alcune cose che abbiamo già consolidato ieri sera, che a volte gli insegnamenti che diamo, abbiamo iniziato con il fatto che trovare un soggetto da dover discutere è molto difficile ultimamente, perché ormai di soggetti ne abbiamo portati tantissimi. Cioè, a livello dottrinale penso che abbiamo eviscerato, abbiamo tirato fuori tutto ciò che è possibile e scientificamente portabile a tutti quanti riguardo a quello che sono gli insegnamenti della scrittura. Ma quello che troviamo a stridere è mettere in pratica quelle stesse cose, perché nella Chiesa non si esprime tutto ciò che si insegna. Abbiamo detto che la parola di Dio porta a trasformare i cuori, ma noi vediamo i nostri cuori trasformati? Stiamo lavorando perché il Signore possa avere la libertà di trasformarci? Allora stiamo facendo le cose che Egli ci dice di fare. Nella nostra quotidianità vediamo questa trasformazione. Gli altri vedono questa trasformazione. Riusciamo a entrare in sintonia con quello che è la volontà di Dio riguardo alla nostra trasformazione. Troviamo difficoltà ad ascoltare la parola di Dio. A volte stiamo lì a guardare l'orologio. Troppo tempo. Troppo tempo. Quando finisce? Troppo tempo. Sembra una cosa messa lì, ma ci diventa difficile confrontarci con la parola di Dio. Anzi, quando essa inizia a entrare troppo nel nostro cuore e a farsi i fatti che non sono propri, come si suol dire, inizia a diventare difficile ad ascoltarla. Allora vorremmo che questa si stroncasse. Le so queste cose, le so. È come quella sorella quando c'è stato lo studio biblico sul tabernacolo, ha detto: non ci vengo io. Perché non ci vieni? Già l'ho fatto 15 anni fa il tabernacolo, e quindi già sono a posto. Dov'è il problema? Non ci vengo io alla riunione. 15 anni fa già mi sono state dette. E allora penso, che utilità c'è continuare a leggere la parola di Dio se abbiamo 40 anni di fede o 50 anni di fede? Penso che ai primi anni la Bibbia l'avremo ben letta tutta quanta, no? Penso che il Signore ci avrà parlato in modo definitivo. Che serve leggere la parola di Dio almeno una volta l'anno? Leggerla tutta. Dico sempre che c'è stato un periodo di 6-7 anni che io ho cambiato 6-7 Bibbie, e ogni anno sono andato a riverificare, a fare un confronto con le Bibbie che ho utilizzato nel tempo, sempre nel leggerla totalmente, da Genesi all'Apocalisse, e il Signore mi ha parlato in un modo diverso, ma non perché gli insegnamenti erano diversi, ma ha parlato al mio cuore, differentemente in base a quello che era la mia esigenza del momento, in ogni anno, rispetto alla mia crescita, perché la mia crescita è progressiva. Io non cresco tutto in una volta. Avete mai visto i bambini che da 3 mesi passano a 18 anni? Soltanto nei film, non ricordo neanche quel film lì che a un certo punto, tra la crescita, mentre si giravano, quello diventava 18enne. Che sta succedendo? Non è così per la nostra crescita spirituale. Non cresciamo tutti immediatamente. La nostra crescita è una crescita progressiva. Abbiamo bisogno della parola di Dio e abbiamo bisogno di affiancarci ad essa. Abbiamo bisogno che Dio lavori nella nostra vita, perché noi mano a mano, il Signore non ci riempie immediatamente, non ci fa ingozzare di insegnamenti, perché non saremmo in grado di assimilarli. Quindi Egli fa questo lavoro, lo fa progressivamente, poco alla volta, ci dà poco alla volta. Non ci dà immediatamente la carne, ci dà il latte prima. Egli continua a lavorare con noi. Se noi non lasciamo che Egli possa fare questo lavoro nella nostra esistenza spirituale, nel nostro cammino spirituale, non riusciremmo poi a integrarci, a crescere in modo conforme all'immagine di Cristo Gesù. Non potremmo mai farlo. Non possiamo esigere che Dio ci dica tutto e subito. Non riusciremmo a metterlo nel nostro cuore e a operare secondo la sua volontà in modo conforme. Avremmo delle anomalie. Quindi, fratelli e sorelle, mai dire questo insegnamento già ricevuto, non ne ho bisogno. Può darsi proprio che quello è il momento in cui io ne ho bisogno. Lasciamo che sia Dio a decidere per la nostra vita. Lasciamo che Egli dia la libertà allo Spirito Santo di modellarci, che sia nel nostro cuore e che parli di Lui. Andiamo a vedere le caratteristiche dello Spirito Santo. Che cosa dice nella scrittura dello Spirito Santo? Egli vi parlerà di me, prenderà del mio e ve lo darà. Se noi non lasciamo che lo Spirito Santo lavori in noi, non potremmo mai comprendere fino in fondo, perché Egli porterà le cose che sono del Signore, del Maestro, e ce le comunicherà, e diventeranno il nostro tesoro, diventeranno le cose che ci serviranno per poter crescere all'immagine del Maestro. In Ezechiele abbiamo letto al capitolo 36, versetti 26 e 27: vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminerete secondo le mie leggi e osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni. Egli fa quest'opera. Toglie il cuore di pietra, mette il cuore di carne. Perché? Perché abbiamo bisogno di conoscere che cosa nell'assoluto, che comprendiamo bene che cosa nell'assoluto. Per quello ci vuole un cuore di carne, perché nel cuore c'è la sede di che cosa? Dei sentimenti. Quindi, per conoscere l'amore di Dio nel suo assoluto, c'è bisogno di un cuore di carne, e Dio ben sa questo, e allora ha dovuto togliere dalla nostra vita questo cuore di pietra e mettere un cuore di carne, perché potessimo comprendere fino in fondo l'effetto potente del suo amore. Non in modo superficiale, perché noi non abbiamo conoscenza dell'amore. Noi conosciamo l'amore del mondo e tante volte lo confrontiamo con l'amore di Dio. Facciamo dei raffronti, vorremmo che queste cose si sposassero. Non è possibile. Quello che noi conosciamo dell'amore, quello che abbiamo conosciuto nel mondo dell'amore, non è l'amore di Dio. Dobbiamo dimenticare quello che abbiamo conosciuto nel mondo. Fratelli e sorelle, il giorno che il Signore è entrato nella nostra vita, e che l'effetto della croce, quello che abbiamo detto ieri sera, ha bisogno di un presupposto, ha bisogno della morte per poter vivere. Dobbiamo morire agli elementi del mondo per conoscere gli effetti benefici di questa nuova vita in Cristo. Morire, rifiutare se stessi, abbiamo detto ieri. Fin quando non rifiuteremo completamente noi stessi, non potremmo fare in modo che gli elementi di Dio possano entrare nella nostra vita. Non ci sarà mai trasformazione, una trasformazione completa, se non andiamo a rifiutare tutto noi stessi per prendere le caratteristiche di Dio dentro di noi. Fratelli e sorelle, noi camminiamo, ma come se non camminassimo. Noi stiamo utilizzando troppo gli elementi di questo mondo per poter giustificare il nostro cammino quotidiano. Noi non abbiamo più una cittadinanza terrestre, abbiamo una cittadinanza celeste. Noi utilizziamo delle cose di questo mondo, ma non dovrebbero essere le cose essenziali della nostra vita. Ci stiamo mettendo ciò che non ci appartiene più. Nelle cose di questa vita ci stiamo mettendo che cosa? Cosa dice in Ezechiele? Ci stiamo mettendo il cuore, ci stiamo mettendo. E il cuore di chi è? Chi è che ci ha messo il cuore? Il Signore ci ha dato un nuovo cuore. E noi lo stiamo utilizzando non per le cose che gli appartengono, le stiamo utilizzando per le cose che ancora appartengono alla vecchia vita e che non dovrebbero essere più gli elementi primari del nostro cammino. Il nostro lavoro, quanto sta diventando una predominanza nella nostra vita? Anche la famiglia. Conosco credenti che per la famiglia non hanno più rapporti neanche con l'adunanza. Per situazioni che si possono creare, non esiste questo. Il Signore ci dona la famiglia perché in essa si vada a sperimentare quello che è il dono della famiglia. Dio, che è l'elemento fondamentale, la base della famiglia, non può diventare il Signore un elemento esterno alla famiglia. Deve essere l'elemento base della famiglia. Nel rapporto fra coniugi. E così tutti gli elementi che noi utilizziamo giornalmente. Se vediamo che ci stiamo mettendo il cuore e in questo non c'è niente che possa glorificare Dio, e allora c'è qualche cosa che non funziona. Il cuore che il Signore ci ha dato serve per osservare e mettere in pratica le sue prescrizioni, non per vivere una vita discutibile. Non per vivere una vita discutibile, ma per osservare le prescrizioni del Signore, per vivere una vita che lo glorifichi. Come credenti, se non mettiamo in discussione completamente quello che è il discorso che riguarda i figlioli di Dio, noi utilizziamo le parole, però senza vederne il suo significato nel profondo. Noi diciamo che siamo dei figli di Dio. Secondo voi che cosa significa? Che cosa significa essere figlioli di Dio? Avere le caratteristiche, perché tutti i figli assomigliano ai genitori, no? Quindi ne pigliano alcuni elementi. Tante volte la signora ieri sera ha guardato Bruno, poi mi ha guardato e ha fatto: certo che ti assomiglia proprio. Meno male. Ti assomiglia. Ma che cosa dovrebbero vedere gli altri quando ci guardano dal punto di vista spirituale? A chi dovremmo assomigliare noi spiritualmente? Dovremmo assomigliare a Gesù, dovremmo assomigliare a Dio. E allora varrà la cosa di dire: io sono un figlio di Dio. Ma se le nostre caratteristiche non sono proprie di queste caratteristiche, allora che lo diciamo a fare che siamo dei figli di Dio? Soltanto perché c'è stata un'esperienza, perché nella scrittura c'è scritto che il Signore è andato sulla croce, mi ha salvato, io ho creduto in Lui e quindi di conseguenza, per postulato matematico, allora io sono un figlio di Dio. Chiuso l'argomento, e lì finisce. Non è così, non è così. Perché nel momento in cui io dico che sono un figlio di Dio, tutta la mia vita entra in piena armonia con questa novità, la nuova vita, la nuova via, tutto nuovo. Entra un'altra caratteristica, e allora potrò dire, se il Signore sta crescendo in me, che io sono un figlio di Dio. Allora quando parlerò, quando penserò, quando andrò a lavorare, quando mi interesserò della famiglia, quando sarò nell'ambito del radunamento, quando avrò a che fare con i credenti, allora che cosa metteremo in luce? La nostra parte caratteriale, dicevamo ieri sera, che rovina i radunamenti? Le nostre caratteristiche, il nostro cammino pesante nella fede? Potrà essere questa la nostra vita spirituale? Non può essere questa, non può. E non possiamo fermarci al volere, ma all'operare. Il Signore offre la morte come mezzo per scoprire la vita. E abbiamo anche detto che la croce non ci parla soltanto di sofferenza. Abbiamo capito? Nel senso, cioè, non ci parla soltanto di sofferenza la croce di Cristo. E a volte noi lo vediamo soltanto come un elemento di sofferenza. E quindi pensiamo che la croce ci debba portare sofferenza. E viviamo in uno stato di sofferenza, la persecuzione, situazioni negative. Cioè, rivediamo in quello che è stata l'esperienza di Cristo quella che dovrebbe essere anche la nostra esperienza. Quindi se noi non viviamo con quell'esperienza, quindi di conseguenza non riusciamo a comprendere fino in fondo che cosa significa portare la croce. Ma abbiamo visto che portare la croce non deve essere quell'elemento in cui io dico, ah, c'è una malattia, oh, c'è questa situazione negativa, il Signore lo sta permettendo perché io porti la mia croce. No, abbiamo detto che quella è la croce dei martiri. La croce di Cristo significa fare la volontà di Dio. Allora se porterò la croce di Cristo, allora vuol dire che sto facendo la volontà di Dio. Desiderare di fare la volontà. Perché il desiderio di Cristo, quando è andato sulla croce, era soltanto quello di fare la volontà del Padre. Quindi con la croce noi identifichiamo il significato profondo del voler fare e di dover fare la volontà di Dio. E quando noi ritorniamo alla croce, è perché il Signore vuole che ogni tanto ritorniamo alla croce, lì andiamo a riverificare quello che è il desiderio di Dio per la nostra vita, e cioè quello di fare la sua volontà e non la nostra. Il desiderio invece è quella volontà di Dio. Quando Gesù dice, io vorrei tanto che sto calice s'allontanasse, ma non la mia volontà, la tua volontà sia fatta. Ben sapeva il sacrificio che andava ad incontrare il mio maestro, di quale sofferenza sarebbe stato l'allontanamento della vista del Padre, perché il Padre non poteva vedere il peccato che si sarebbe appoggiato su di lui, perché egli portava le mie trasgressioni, i miei peccati, non in un modo metaforico, li stava portando su di lui per dare soddisfazione all'esigenza di Dio di dovermi giudicare. E io, grazie a Dio, oggi non sono giudicato, perché il giudizio è passato attraverso il sangue di Cristo e io sono ricoperto da quel sangue. E allora a questo punto il mio desiderio è quello di identificarmi con questa realtà della croce, e cioè quella di fare la perfetta volontà di Dio. E la croce, come abbiamo detto, ci parla di un qualche cosa di particolare, e che è anche il fondamento per la nostra vita spirituale, quello che ritroviamo in Matteo capitolo 22, e ritorniamo al soggetto. Matteo capitolo 22, versetti 37. Potremmo leggere già dal 34, stamattina leggiamo già dal 34, così lo facciamo rientrare anche quello che è la situazione che si sta creando in quel momento. E dice, i farisei, udito che egli aveva chiuso la bocca ai sadducei, si stava parlando della resurrezione, allora capitolo 22 di Matteo dal versetto 34 al versetto 40, i farisei, udito che egli aveva chiuso la bocca ai sadducei, si radunarono, e uno di loro, dottore della legge, gli domandò per metterlo alla prova: maestro, qual è nella legge il gran comandamento? Gesù gli disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo, simile a questo, è: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Ama il Signore, Dio tuo, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Ama il tuo prossimo come te stesso. Tutto ciò che mai potrà chiedere il Signore alla nostra vita si racchiude in questi due comandamenti: ama Dio con tutto te stesso, ama il prossimo come te stesso. Se l'essenza dell'amore è tutto questo, beh, dobbiamo in qualche modo chiedere al Signore come dobbiamo fare per amarlo. perché noi non conosciamo di questo amore e ci diventa difficile realizzarlo nella nostra vita. Troviamo diverse difficoltà. E allora dovremmo realmente confessare a Dio: Signore, io non so come amarti. Non lo so come amarti. Aiutami a conoscere questa realtà. Aiutami a verificarlo nella mia vita, in modo che io lo possa mettere in pratica, in modo che io possa entrare in armonia con quello che è il tuo desiderio, che sia questa trasformazione della mia esistenza. Amarti, amarti con tutto me stesso, amarti con tutto me stesso, e poi portare questo stesso amore alle persone che mi circondano. Non è facile, fratelli e sorelle. Tante volte noi lo tralasciamo, questo versetto, e ci riportiamo a quello che posso fare, quello che riesco a fare. E se non riesco a farlo, il Signore comprenderà. Non è così che ragioniamo? Tanto il Signore è buono, il Signore riesce a vedere quelle che sono le mie incapacità. D'altronde Lui fa, deve fare tutto. Non è così. A volte pensiamo che amare Dio significa fare qualcosa per Lui. Lodare, adorare, andare nella cameretta segreta per parlare con Lui. E pensiamo che amare si racchiuda nel fatto di essere santi, gentili, testimoniare di Lui, cioè fare qualche cosa. A volte ci portiamo dietro quelli che sono i concetti cattolici. Quando eravamo nel cattolicesimo, che visuale di Dio avevamo? Cioè, che cosa pensavamo di Dio? Di un Dio che aveva l'esigenza che noi facessimo qualche cosa per essere graditi. Tu devi fare qualche cosa. E tutti quanti ad operare, perché quell'operare serviva ad appagare, quasi come se fosse un Dio pagano. Guardate nell'Antico Testamento, quando anche c'è stato lo scontro con coloro che servivano Baal. I segni addosso, il sgozzare gli animali, sangue che scorreva a fiumi, cercando di dover appagare il desiderio di un Dio. E molto ovviamente anche noi nella nostra mentalità ci riportiamo questo, pensando che Dio abbia bisogno che noi facciamo delle cose perché ritroviamo di essere graditi. Se facciamo questo siamo graditi, se non lo facciamo non saremo graditi. Pensiamo che la nostra vita spirituale si identifichi soltanto in questo, ma poi diventa uno stato di sofferenza, perché quando non riusciamo a farlo entriamo in crisi, o quando entriamo a confrontarci con gli altri: lui riesce a farlo e non riesco a farlo, e entro in una povertà, in una crisi spirituale, perché diventa un raffronto di condizioni in cui c'è la possibilità, non c'è la possibilità, riesco o non riesco. Non è così, non è così, perché l'essenza di Dio è, abbiamo detto, amore. Che cosa è che Dio vuole fare se Lui è amore? Sembra strano, ma Dio ha un'esigenza, non quella di essere soddisfatta da quello che posso fare io. Dio rimarrà soddisfatto solo quando riuscirà Lui a fare qualche cosa. Il desiderio di Dio è quello di amare. Dio ha il desiderio di amare, e lo vuole fare dentro di noi, e vuole farlo attraverso di noi. Noi siamo l'elemento in cui fluisce l'amore di Dio, in cui si ferma l'amore di Dio e fluisce l'amore di Dio. È questo che Dio vuole fare. Dio non trova la soddisfazione in tutto ciò che noi possiamo fare con le nostre capacità, come appagarlo con le nostre azioni, con i nostri pensieri. Dio non vuole, non trova la soddisfazione in questo. Sembra strano, non ci dobbiamo sentire in colpa per questo, perché l'essenza di Dio è amore, e Lui vuole, ha l'esigenza di amarci. Ci vuole amare, vuole fare delle cose per noi, e poi vuole agire nei confronti del mondo attraverso di noi. Ecco perché non è soddisfatto quando noi non gli diamo la possibilità di utilizzarci per la sua gloria. Perché? Perché? In modo metaforico quasi ce l'ha con noi, perché non, perché lui non può agire nei confronti degli altri se non lo fa attraverso la Chiesa, se non lo fa attraverso i credenti. Egli si è scelto un popolo per dare testimonianza della sua gloria, e quando il popolo non si fa utilizzare per questo, Dio non è glorificato. Ricordiamoci di Israele, non ci dimentichiamo di Israele. La storia di Israele, la situazione di Israele ci è lasciata come testimonianza, in modo che noi comprendessimo la sua mentalità. Israele non gli ha dato la possibilità, e lui ce l'aveva con Israele, perché dice: tu con il tuo comportamento, con il tuo modo di fare, mi hai messo in cattiva luce nei confronti dei popoli dal quale io t'ho tratto fuori perché tu fossi una testimonianza. Io ce l'ho con te per questo, non per la tua incapacità, perché io dovevo essere la tua capacità. Tu ti dovevi affidare completamente a me, e io mi sarei glorificato in me, io mi sarei glorificato in mezzo a voi e attraverso di voi, ma voi non avete voluto. E io sono stato messo in cattiva luce nei confronti di coloro che vi circondano. Dio ha l'esigenza di glorificarsi e di amare. Comprendiamolo questo. Se riusciamo a comprendere questo in modo profondo, allora tutta la nostra visione di Dio avrà un'altra visione. Conosceremo un altro modo di fare, un'altra esigenza di Dio per noi. Non che questo ci diventerà più facile, perché certamente sarà sempre un po' difficile, ma comprenderemo il significato di tutte le cose che Egli vuole da noi. Allora, se saremo disponibili per questo, e Dio sarà ben felice di potersi dare completamente a ognuno di noi, come si è dato sulla croce. Sempre per quale ragione? Per amore. Per amore. E Lui vuole continuare su questa strada, vuole continuare sulla strada dell'amore. E i versetti che abbiamo letto in 22, nel capitolo 22 di Matteo, mantengono questa linea. Io sono l'Iddio dell'amore, e questo amore si trasmette in voi, e voi dovete agire con questa nuova mentalità: amare Dio con tutto voi stessi, amare il prossimo. E io posso esprimere le mie caratteristiche principali, che sono quelle dell'amore, attraverso questi elementi.